dazi di Trump scuotono l'economia globale, a picco oggi tutte le borse. Fidatevi di Trump, dice la Casa Bianca, ma lo spettro della recessione tira giù Wall Street. L'Europa prepara la sua reazione, nel mirino i servizi finanziari e le big tech americane. Meloni, costretta a cambiare strategia, annulla tutti gli appuntamenti e riunisce i ministri. Consegnata a Bruxelles una lista di prodotti italiani da tutelare. A Gaza la strage quotidiana, almeno 100 le vittime oggi dei bombardamenti. Tra gli obiettivi anche una scuola usata come rifugio, soprattutto da donne e bambini. A Budapest Netanyahu ringrazia Orban, che si rifiuta di eseguire il mandato d'arresto nei suoi confronti. Il governo ungherese presenta un disegno di legge per ritirarsi dalla Corte Penale Internazionale. A Messina in questi minuti fiaccolata all'università per Sara Campanella, la ragazza uccisa da un collega che la perseguitava. A Roma oggi in mobilitazione alla Sapienza per Ilaria Sula, anche lei studente assassinata dal suo ex. In Parlamento accuse di razzismo al ministro della Giustizia Nordio, che commentando i femminicidi ha parlato di etnie che non hanno la nostra sensibilità verso le donne. Un testo troppo conservatore su temi come omosessualità, ruolo delle donne e gli abusi sessuali da parte del clero. Il sinodo, composto da religiosi e membri laici, boccia un documento preparato dalla dirigenza della CEI. Ora il testo dovrebbe essere riscritto. È la bellezza di una chiesa che è viva, dice il capo dei vescovi Matteo Zuppi. Buonasera, il giornale radio delle 19.30 è stato un giorno nero per l'economia globale, il primo dopo l'annuncio dei dazi di Donald Trump. Le borse di tutto il mondo, compresa Wall Street, oggi sono crollate per i timori di una recessione. La guerra commerciale innescata dagli Stati Uniti sta allarmando politica, aziende, operatori finanziari, soprattutto in Europa, colpita da tariffe al 20%. La Commissione europea studia le sue contromisure. Bruxelles oggi si è detta ancora aperta al dialogo, ma se non si troverà un accordo, la risposta, questo è l'annuncio, sarà dura. Sul tavolo, come ipotesi più estrema, anche quella di colpire i servizi finanziari e le big tech statunitensi. Il servizio da Bruxelles.
Dopo lo shock dei nuovi dazi di Trump, l'Unione Europea si prepara a rispondere. Continuare il dialogo con Washington, ma pronti allo scenario peggiore. Diversificare il commercio con altri partner e proteggere il mercato unico. Da Madrid a Parigi, da Berlino a Bruxelles, le capitali europee sposano la linea tracciata dalla Commissione. Agiremo in modo calmo, graduale e unito, ma non resteremo inerti, ha assicurato il vicepresidente al commercio Šefčovič, che domani avrà un nuovo confronto con l'amministrazione Trump. Sperare in un cambio di rotta a Washington ormai è quasi un'utopia, ed ecco che allora ci si prepara al confronto. Da cerchiare in calendario è il 13 aprile, quando saranno riattivati i controdazi del 2018 su acciaio e alluminio, sospesi 4 anni fa grazie a un'intesa con Biden. La lista potrebbe poi allungarsi a una serie di prodotti cruciali per gli stati repubblicani: legname, prodotti agricoli, tabacco, anche le motociclette. L'obiettivo è proteggere al meglio l'industria europea. Tanto per fare un esempio, un alto funzionario UE ha spiegato che sì, ci piacciono le Harley Davidson, ma anche le Moto Guzzi. Se nei prossimi giorni le cose si mettessero male, c'è sempre l'opzione bazooka, lo strumento anticoercizione che colpirebbe l'economia dei servizi e le big tech statunitensi, cioè il punto più debole del commercio di Washington con l'Europa. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
Il governo italiano sembra essersi ricalibrato sulle posizioni di Bruxelles. La mossa aggressiva di Trump ha cambiato i piani di Meloni, che fino a ieri pareva confidare in una mediazione. I dazi statunitensi rischiano ora di azzerare la crescita dell'economia italiana. Per fare il punto della situazione, la Presidente del Consiglio oggi ha annullato gli altri suoi impegni e riunito i ministri competenti per un vertice a Palazzo Chigi. Da Roma, Anna Bredice.
Una lista di prodotti italiani da tutelare. Tajani affida a Bruxelles la prima decisione del governo dopo l'imposizione dei dazi da parte di Trump. Una mossa decisa insieme a Giorgia Meloni, che ha definito i dazi americani una scelta sbagliata, ed è la prima volta che Meloni critica pubblicamente l'amministrazione americana e punta ora come prima reazione ad un'interlocuzione con l'Unione Europea per valutare se ci sono margini per un negoziato con Washington. Alla prova concreta segreta dei dazi, quindi Meloni sceglie la cautela. La Presidente del Consiglio ha convocato questa mattina i ministri interessati alla questione a Palazzo Chigi, una sorta di task force per capire da quello che si apprende quali possono essere i danni per ogni singolo settore. A Bruxelles anche la richiesta di un Consiglio europeo ad hoc, agire uniti, quindi con la prospettiva eventualmente di un dialogo diretto con Trump. L'occasione potrebbe essere la visita di Vance in Italia prevista per Pasqua, ma forse a quel punto l'Unione Europea potrebbe aver dato già una prima risposta. Quanto unitaria e forte sarà da vedere. Linea allo studio.
E tra i paesi più colpiti dai dazi di Trump c'è, come ci si aspettava, la Cina, la potenza rivale degli Stati Uniti. Come risponderà Pechino? Sentiamo il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
Dal suo insediamento a gennaio l'amministrazione Trump ha colpito le esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti con dazi del 54%. Ci si avvicina quindi al 60% che Trump aveva promesso in campagna elettorale, ma alcuni prevedono che si possa arrivare al 65-70%. Il Ministero del Commercio cinese ha criticato aspramente i dazi, ma non ha annunciato contromisure specifiche. La Cina sta prendendo tempo, ma il cosiddetto giorno della liberazione è stato annunciato da Trump per mesi. Difficile che la Cina non si sia preparata per tempo. La rappresaglia di Pechino potrebbe essere multiforme come già in passato, composta cioè da dazi mirati che colpiscono settori politicamente sensibili come l'agricoltura, indagini antitrust o inserimento di imprese statunitensi importanti nelle famigerate liste nere che bloccano le loro operazioni in Cina, controlli e limitazioni sulle esportazioni di minerali. Tuttavia questo è ben lungi dal risolvere i problemi dell'export cinese già in difficoltà, per cui la risposta più probabile sarà la svalutazione del renminbi. E poi, a livello più politico, nei giorni scorsi Cina, Giappone e Corea si sono impegnati a costruire un'area di libero scambio tra le loro tre economie, nonché una risposta coordinata alle tariffe statunitensi.
Lo spettro della recessione oggi ha tirato giù le borse globali, anche quelle statunitense. Fidatevi di Trump, ha detto la Casa Bianca, cercando di rassicurare i mercati. Wall Street però anche in questi minuti continua a perdere molto male il petrolio, i titoli di Nike, Apple e delle altre big tech. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
Il ciclone dazi si abbatte sui mercati finanziari producendo un vero tonfo di tutti gli indici con vendite diffuse su tutti i comparti. La borsa statunitense vive una delle sue giornate peggiori degli ultimi 20 anni, con una perdita di capitalizzazione di oltre 2.000 miliardi di dollari e l'indice in calo di oltre 4 punti percentuali. La gamma delle tariffe è così ampia che colpisce tutte le imprese che avevano spostato le filiere produttive, da quelle high tech alle scarpe sportive, dalle farmaceutiche all'automotive. Quasi nessuno è immune dall'ondata di vendite in un quadro che sembra far precipitare gli Stati Uniti verso una recessione breve ma profonda. Una conferma indiretta arriva dal petrolio, che perde oltre il 5%, mentre il calo del dollaro, un cambio sull'euro a 1,10, potrebbe accentuare la spinta inflazionistica interna. L'applicazione così ampia dei dazi sembra destinata a limare i margini di profitto di tutti i comparti, dato che non tutto l'impatto delle tariffe potrà essere trasferito ai consumatori, che peraltro ridurranno in ogni caso gli acquisti anche per l'effetto shock e incertezza.
In Medio Oriente sono continuate anche oggi senza sosta i bombardamenti israeliani su Gaza. Secondo il Ministero della Sanità di Hamas, le vittime da stamattina sarebbero un centinaio, la maggior parte a Gaza City, dove è stata ripetutamente colpita una scuola usata dagli sfollati come rifugio. Vediamo gli ultimi aggiornamenti in studio Sara Milanese.
Buonasera Andrea, è nel quartiere di Tufa di Gaza City che si concentra la maggior parte delle vittime palestinesi registrate oggi. Il numero non è ancora certo, si parla di almeno 58 morti, molti i bambini e le donne che nella scuola cercavano rifugio dopo essere stati ripetutamente sfollati dall'esercito israeliano. Testimoni sul posto affermano che dopo un primo bombardamento l'aviazione israeliana è tornata a colpire la stessa scuola mentre i soccorritori ancora erano sul posto che cercavano sopravvissuti tra le macerie. Non è questo l'unico luogo colpito oggi. Tra gli altri è stato nuovamente attaccato anche il campo profughi di Al-Mawasi, l'area che l'esercito continua ad indicare come zona zona sicura. L'ONU e diverse agenzie umanitarie sono tornate anche oggi a chiedere la riapertura dei valichi per permettere l'ingresso di aiuti umanitari. Il blocco imposto da Tel Aviv è in vigore ormai da oltre un mese. Il primo ministro israeliano intanto è a Budapest, in Ungheria, su invito di Viktor Orban. Ci resterà altri 4 giorni. I due hanno tenuto oggi insieme una conferenza stampa nella quale hanno ribadito i loro attacchi alla Corte Penale Internazionale dell'AIA, che nei mesi scorsi ha spiccato un mandato d'arresto contro Netanyahu per crimini di guerra e contro l'umanità. E proprio oggi l'Ungheria ha presentato la proposta di legge per ritirarsi dalla Corte Penale. Quanto è importante per il premier israeliano Netanyahu questa visita? Lo abbiamo chiesto ad Anna Momigliano, giornalista e corrispondente per l'Italia del quotidiano Haaretz.
Sì, Netanyahu è stato accolto con onori da Orban, che poi diciamo è sempre stato un suo amico, perché è da tanto che Netanyahu diciamo corteggia le destre, le cosiddette destre populiste, no? È vero che Orban è stato molto sfacciato nel dire vieni qui, non ti arrestiamo, però ricordiamo che i primi a fare dichiarazioni, non azioni, ma dichiarazioni sull'intenzione a non arrestare Netanyahu, se ben ricordo, sono stati francesi. I temi sono due: uno è il non arresto, l'altro invece è addirittura ti faccio una visita di Stato, no? Che Netanyahu possa girare, probabilmente sì, ci sono molti precedenti che fanno pensare appunto che non verrebbe arrestato, però da qui a ricevere proprio inviti ufficiali bisogna un po' vedere che aria tira, perché comunque non è strettamente isolato, ma è comunque visto come un alleato un po' imbarazzante.
In Italia dall'opposizione accuse di razzismo al ministro della giustizia Nordio, che commentando gli ultimi femminicidi ha parlato di mancanza di rispetto verso le persone, soprattutto per quanto riguarda giovani e adulti di etnie che magari non hanno la nostra sensibilità verso le donne. Parole contestate appunto dai partiti di minoranza, ma anche da organizzazioni come la Casa delle Donne Maltrattate di Milano o l'Associazione Antigone. A Messina in questi minuti, nel cortile del rettorato, inizia una fiaccolata per Sara Campanella, la studente uccisa 2 giorni fa da un suo collega universitario che la perseguitava. A Roma, alla Sapienza, nel pomeriggio c'è stata una mobilitazione legata a quel femminicidio e a quello di Ilaria Sula, anche lei studente, assassinata dal suo ex. Le voci di alcune persone che hanno manifestato, intervistate da Maria D'Amico.
La cosa principale è far capire che il femminicidio è soltanto la punta dell'iceberg. Al di sotto ce ne sono tante altre di cose che sono sorrette da una cultura patriarcale che è fondante, insomma, nella nostra società.
Sul patriarcato posso chiedere qual è la vostra opinione? Due ragazzi che sono qui tra i tanti.
Sì, è una cosa reale, non è immaginazione, è un problema che va affrontato e non sempre è ben visibile, molto spesso è un qualcosa di subdolo che se non si hanno i giusti strumenti per capirlo passa inosservato e viene molto spesso sminuito.
Il tuo nome?
Martina.
Quando hai letto dei due femminicidi gli ultimi, che sensazione hai avuto?
Rabbia, e penso anche a tutte le mie amiche, le mie sorelle, che sono in situazioni complicate e ho sempre l'ansia di svegliarmi con la notizia che le prossime siano loro.
Oggi al Tribunale dei Minori di Brescia è stato condannato a 30 anni di carcere l'ex ordinovista veronese Marco Toffaloni. Era accusato di aver portato in Piazza Loggia la bomba che il 28 maggio 1974 uccise 8 persone durante una manifestazione antifascista. Dopo le condanne ai mandanti, i neofascisti Delfo Zorzi e Carlo Maria Maggi, è la prima condanna a uno degli esecutori. Una condanna destinata a restare però simbolica. Toffaloni, allora 16enne, oggi è cittadino della Svizzera, che considera il reato prescritto. Al Tribunale Ordinario è in corso il processo a un altro ex neofascista veneto, Roberto Zorzi, con le medesime accuse. Il Sinodo, l'Assemblea della Chiesa Cattolica, composta da circa 500 religiosi, tra vescovi, preti e diaconi, ed altrettanti membri laici, tra cui quasi 300 donne, ha bocciato un testo proposto dalla dirigenza della CEI, contestandolo perché è troppo conservatore su temi come l'omosessualità, il ruolo delle donne nella Chiesa e gli abusi sessuali commessi dal clero. Il documento a questo punto dovrebbe essere riscritto e rinviato a una nuova assemblea a ottobre. È la bellezza di una Chiesa che è viva, ha detto il capo dei vescovi Matteo Zuppi. Patrizia Morgante, presidente dell'associazione Donne per la Chiesa.
Siamo contente non perché il documento non sia stato approvato, quanto perché questo potrebbe essere un'occasione per riflettere in modo più approfondito su due temi fondamentali che sono la presenza delle donne nella Chiesa, ma anche delle comunità LGBT o come sono state nominate nel documento persone con un orientamento affettivo particolare. Credo che sia un'occasione preziosa e forse anche un segnale forte della base. I partecipanti a questo incontro non hanno voluto accettare che alcuni temi rimanessero fuori. Io credo che questo sia un segnale importante, mi sembra anche che sia stato abbastanza ben accolto, almeno da quello che ho letto dalle dichiarazioni ufficiali dei vescovi, e io mi auguro veramente che questo generi un cambiamento per tutte e tutti nella Chiesa, non solo per noi donne, ma anche per le comunità LGBT.
E infine parliamo di sport. Oggi Federica Brignone è caduta durante uno slalom gigante in Val di Fassa e ha subito la frattura di tibia e perone. La campionessa mondiale di sci potrebbe tornare a gareggiare solo tra diversi mesi o addirittura tra un anno, il che vorrebbe dire saltare le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Era l'ultima notizia del giornale radio, la prossima edizione alle 22:30. Buon ascolto. Wow.